magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che fa in onda dai microfoni di Radio Pagana. Oggi, intanto ricordatevi, sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Continuiamo quel programma, quel progetto che abbiamo già iniziato in numerose trasmissioni e che è il commento all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Bene, l'argomento di oggi è esattamente l'ottavo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Il commento all'ottavo paragrafo mette in luce come il cristianesimo dipende sempre da come iniziamo il discorso e dove andiamo a parare. In pratica l'ideologia del cristianesimo, l'ideologia sociale, è fatta da campi di sterminio, da galere, da schiavitù. E la famiglia cristiana sono elementi indispensabili per Ratzinger per imporre la speranza nella fede. Bene, questo concetto della società organizzata in un campo di sterminio, con le stesse regole di un campo di sterminio, è in realtà un concetto portante, un concetto fondamentale all'interno del cristianesimo. Nell'ottavo paragrafo mettiamo in luce tutta una serie, nel commento all'ottavo paragrafo della enciclica Spe Salvi di Ratzinger, mettiamo appunto tutta una serie di condizioni che portano a questo. Se gli uomini non comprendono che ogni loro cellula è un individuo e non imparano ad ascoltarle, non avranno mai coscienza dell'immenso che sta dentro di loro e dell'immenso da cui sono circondati. Tanto minore sarà la loro consapevolezza e tanto più misere saranno le loro scelte di vita. Spesso, implorando il Dio padrone dei cristiani, saranno solo scelte di autodistruzione. Cosa sono gli esseri umani e tutti gli esseri della natura se non il corpo di Era, Giunone, l'essere natura? Coscienza dentro coscienza. Solo se riuscirete a realizzare questo, comprenderete il potere degli stregoni. Per commentare il paragrafo 8 dobbiamo ricorrere alla moderna ricerca scientifica. L'intero paragrafo è un'esaltazione del suicidio delle persone in funzione della fede imposta mediante la violenza. Una fede che, se da un lato annienta nell'individuo ogni prospettiva futura che non sia quella legata all'immaginazione fideistica, dall'altro lato fa della fede un elemento tanto totalizzante da trasformarlo in un elemento di distruzione nei confronti di chiunque non approvi tale fede. Ratzinger inizia il paragrafo con un furto che indigna, in quanto la finalità di costringere il lettore a considerare gli esseri umani delle bestie senza relazioni con il mondo e privi di senso sociale. Ratzinger inizia con una dichiarazione paranoica che dice: «Avete preso parte alle sofferenze dei carcerati, avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. I parconta sono le proprietà, ciò che nella vita terrena costituisce il sostentamento, appunto la base, la sostanza per la vita sulla quale si conta. Questa sostanza, la normale sicurezza per la vita, è stata tolta ai cristiani nel corso della persecuzione». È una dichiarazione di Paolo di Tarso, che faceva persone che mai erano state perseguitate per le opinioni religiose, per il loro credo religioso. Dichiarazioni che la Chiesa Cattolica ha sempre usato per giustificare le persecuzioni, i massacri, i macelli, messi in atto nei confronti delle persone che non si sottomettevano al suo Dio. Si tratta di un'immagine che serve per afferrare la struttura emotiva delle persone e costringerle alla sottomissione. In cosa consiste il gioco? Fin da quando gli esseri umani sono diventati una specie che agiva in branco, alcuni milioni di anni or sono, hanno sviluppato, trasferendo la sua corteccia cerebrale, quella funzione di relazione empatica che hanno costruito nella pancia della madre. Quella capacità che consente alle persone di soggettivare le emozioni e le passioni del mondo, di vivere lo stesso dolore che dal mondo attorno a loro proviene. Vivere le stesse passioni e lo stesso dolore è possibile soltanto se viene focalizzata la loro attenzione e fissata, come fa Paolo di Tarso nel passo citato da Ratzinger, che invita ogni lettore a immedesimarsi con delle povere persone perseguitate per la loro fede e non per i loro delitti, e soggettivare psicologicamente una situazione che il lettore immagina. Si tratta di un trucco di rappresentazione emotiva, molto usato dalle rappresentazioni cinematografiche melense e dai pubblicitari che, costruendo una situazione emotivamente struggente, costringono il lettore ad immedesimarsi psicologicamente. L'invenzione dei poveri martiri per giustificare il genocidio e la distruzione degli esseri umani è un'invenzione dei cristiani imposta attraverso i Vangeli. Dice il Gesù dei cristiani: voi siete malvagi perché avete ammazzato tutti i profeti fino a Zaccaria ben Baracchia e i suoi figli. Quando si sa perfettamente che, per esempio, Zaccaria ben Baracchia e i suoi figli altro non furono che i protagonisti, gli iniziatori della rivolta che degli anni 70, del 70 d.C., che portò praticamente alla reazione romana fino alla distruzione. Zaccaria ben Baracchia cinsero d'assedio la guarnigione romana di stanza a Gerusalemme, promisero salva la vita se la guarnigione si fosse arresa. In realtà, come la guarnigione si arrese, cioè quel piccolo presidio che c'era si arrese, Zaccaria ben Baracchia e i suoi figli macellarono tutti i romani che si erano arresi. Naturalmente, siccome i Vangeli sono dei falsi, chiaramente si dimentica questo, però l'episodio è descritto in Giuseppe Flavio. Ma mentre i pubblicitari intendono solo sollecitare la vendita dei loro prodotti, Ratzinger e Paolo di Tarso intendono appropriarsi delle persone per usarle per i loro scopi, dopo averle sottratte alla società civile. Infatti, nella scena proposta ci sono delle persone sottratte alla società civile, persone in galera. Perché? Non si dice. Non certo per le loro convinzioni religiose. Secondo alcuni sono prigionieri delle guerre giudaiche, ma a noi non interessa indagare. La situazione è chiaramente strumentale e funzionale per gli scopi della Chiesa Cattolica e di Ratzinger. Proviamo a vedere la struttura del nostro cervello che Ratzinger vuole sfruttare per i suoi scopi e prendiamo un articolo dal giornale La Repubblica del 26 luglio 2002. È un articolo di Nathalie Anger e si intitola, con un sottotitolo, La bontà, un vero piacere, sta scritto nel cervello. Siamo nati per collaborare con gli altri. I ricercatori della Emory University di Atlanta hanno disegnato con la risonanza magnetica il primo ritratto neurale dei buoni sentimenti. Che cosa fa bene come il cioccolato quando si scioglie in bocca o il denaro al sicuro in banca? In questi tempi di contagiosa avarizia e di sciabolate sguainate, gli scienziati hanno scoperto che il semplice coraggioso atto di collaborare con qualcuno o di preferire la fiducia al cinismo e la generosità all'egoismo accende nel cervello un sentimento di gioia. Studiando l'attività neuronale di 36 giovani donne, anche se con gli uomini si sarebbero ottenuti gli stessi risultati, alle prese col dilemma del prigioniero, gioco di laboratorio nel quale i partecipanti devono scegliere fra differenti strategie di cooperazione o di avidità come raggiungere il loro guadagno, i ricercatori hanno scoperto che quando le donne preferivano la collaborazione all'interesse personale, i loro circuiti mentali si riempivano di gioia e di piacere. I ricercatori della Emory University di Atlanta hanno utilizzato la risonanza magnetica per osservare quello che potrebbe essere definito il primo ritratto della bontà sul cervello. I segnali più forti, infatti, sono stati registrati in presenza di alleanze e mutua collaborazione e nelle medesime aree cerebrali che corrispondono positivamente ai dolci, a un bel viso, alla cocaina ed ad un indefinito numero di piaceri leciti ed illeciti. È confortante questa scoperta, dichiarato allo psichiatra autore dell'esperimento Gregory Bers. Conferma che siamo programmati per collaborare con gli altri. Lo studio, tra i primi ad impiegare la tecnologia della risonanza magnetica, dimostra che la profondità e l'ampiezza dell'altruismo umano, la volontà a rinunciare al tornaconto personale a vantaggio del bene comune, superando di gran lunga i comportamenti studiati di altre specie molto socializzate come gli scimpanzé e i delfini. A differenza dei test, che dimostra quanto conti la minaccia della punizione nella cooperazione, le nuove scoperte provano che le persone collaborano perché così facendo si sentono meglio. Analizzando lo scanner delle risonanze si è notato come nelle giocatrici collaborative si attivano due vaste aree del cervello ricche di neuroni reattivi alla dopamina, la sostanza chimica che regola la dipendenza. La prima di queste due aree è lo stato anteroventrale, nella zona centrale del cervello, sopra il midollo spinale. L'altra è la corteccia orbitofrontale, proprio sopra gli occhi. L'impulso a collaborare è dunque innato negli esseri umani e rafforzato dalla piacevole sensazione cerebrale. Ma perché? Perché per gli antropologi fu lo spirito di squadra e la capacità a collaborare che conferirono ai nostri antenati un viaggio incalcolabile, un vantaggio incalcolabile per la sopravvivenza. La traduzione di questo articolo è di Anna Bissanti. Si tratta dunque di una forma di risposta alle interazioni emotive dell'individuo con il mondo, in questo caso con gli individui della società civile, che il singolo individuo ha separato in un insieme in cui si riconosce dall'insieme umano. Una forma empatica comune alla specie che non solo percepisce le tensioni emotive del mondo e tende a rispondere, ma immette emozioni nel mondo proprio per provocare delle risposte. È la tecnica distruttiva del buon samaritano. Si bastonano le persone per poter costruire pietismo per il loro dolore e sfruttare il loro dolore per stimolare emozioni compassionevoli nelle persone. Emozioni compassionevoli che inibiscono le tensioni che portano gli esseri umani a chiedere giustizia. Quel senso di giustizia che, costruito come pulsione cerebrale fin da quando eravamo delle scimmie arboricole, ci permette di rivendicare anche in maniera feroce il rispetto della nostra persona e delle persone che rispondono alle nostre pulsioni emotive. La condizione necessaria da cui si dispiega la logica di Ratzinger è la galera, il campo di sterminio come base dell'esistenza umana, come organizzazione della società civile. Questa esistenza, come la schiavitù nel caso di Giuseppina Bachita, è l'ideale sociale dal quale prende il via la speranza ratzingeriana. La speranza di Ratzinger non consiste nel modificare le condizioni di vita degli esseri umani affinché non siano sottoposti al campo di sterminio, alla schiavitù o alla galera, ma consiste proprio nel poter gestire per il proprio tornaconto la condizione fisica degli esseri umani costretti nel campo di sterminio, nella galera o nella schiavitù. Una condizione, quella del campo di sterminio, che non deve aver possibilità di modificazione. Solo così l'individuo cessa di agire verso l'esterno per interiorizzare la propria condizione di sterminando e sovrapporre la condizione psichica della dipendenza. Una condizione psichica di dipendenza che viene mantenuta mediante la coercizione fisica. Una volta che la coercizione fisica si cala nella struttura psichica della persona, tale condizione la rende incapace di affrontare la sua oggettività anche quando quell'oggettività le consentirebbe di liberarsi dalla coercizione. Esiste un meccanismo di cortocircuitazione della struttura cerebrale della collaborazione attraverso la compassione. Questo cortocircuito è dovuto al fatto che, anziché considerare l'individuo parte di un insieme sociale, l'individuo considera l'insieme sociale in funzione di se stesso. Questo in funzione di se stesso è la speranza di essere il se stesso che si immagina, il se stesso nelle grazie di un onnipotente padrone, il se stesso figlio del Dio padrone, il se stesso bambino scambiato in culla ma figlio di genitori ricchi e potenti. La speranza ratzingeriana si impone mediante quel meccanismo neurologico attraverso il quale l'individuo rifiuta la realtà nella quale vive e immagina o desidera una realtà diversa nella quale fuggire da un presente ossessivo. Il problema sociale posto dall'enciclica Spe Salvi diventa appunto la necessità di imporre una società che induca ossessione negli individui al fine di costringere le persone a fuggire. Ma dal momento che l'idea ratzingeriana è quella di una società ossessiva nella quale non vi sia nessun luogo fisico in cui fuggire, rimane soltanto lo spazio psichico dell'immaginazione, raggiungibile soltanto mediante la speranza imposta per fede. Il meccanismo neuronale suscitato cortocircuita in presenza di condizioni fisiche tanto totalizzanti da condizionare la struttura emotiva dell'individuo. La famiglia cristiana, la galera e il campo di sterminio sono le condizioni che portano ad una manipolazione psichico-emotiva così profonda da ottenere il risultato della speranza imposta mediante la fede. Prelevo da un NG. NG è un gruppo di discussione pubblica in internet, l'autostoria di Elena X, di tale Elena, per riuscire a comprendere come i problemi imposti mediante la coercizione emotiva le impediscano di affrontare la vita con tutta la farneticazione di Ratzinger e come tutta la farneticazione di Ratzinger altro non sia che uno svolgimento logico di esaltazione del presupposto da cui tale svolgimento parte. La schiavitù, la galera, il campo di sterminio, che vede nell'organizzazione della famiglia cristiana l'attuazione delle condizioni proprie della galera, della schiavitù e dei campi di sterminio. Tutti gli omicidi in famiglia ne sono una testimonianza. Scrive tale Elena, e quello che vado adesso a raccontarvi è il racconto di Elena. 9 anni, autolesionismo di mia madre, che simula una frattura per vendicarsi di mia nonna. Mia madre, reduce da un dopoguerra che gli ha strappato padre che la adorava e un fratello in età giovanile, mio padre la trascura, mia madre non ce la fa più, si taglia di nascosto. Io ero la più grande e 2 fratellini più piccoli, di cui uno malato di nanismo ipofisario, perdo mia madre in un'età in cui per evoluzione affettiva si cerca il modello che funga da sostegno. Sempre a 9 anni questa ragazza esorcista in casa, avrò il terrore del demonio sino all'età di 27 anni, quando conoscendo RNS Dio mi libererà da questa ossessione. Comincia il calvario, la mia adolescenza è minata da una affettività malata, arretrata rispetto alla mia razionalità che invece è in linea con la mia crescita. Mi innamoro dell'amicizia, ma di persone del mio stesso sesso. Non erano problemi, per me era solo amicizia, ma erano relazioni strane, morbose, non capivo, non mi chiedevo il perché, non potevo capire. 19 anni, incontro una ragazza con problemi simili ma con esperienze diverse. Il tarlo che rodeva raggiunge l'osso, grazie a Dio. Se non fosse accaduto non avrei mai conosciuto i miei nemici. Prima esperienza omosessuale. 5 anni di storia, un inferno vissuto a casa mia perché lei era senza dimora, con una storia familiare disastrosa alle spalle. 27 anni, vinco un concorso al Ministero Interni, prima sede a Ravenna, mi allontano da casa mia. La mia partner mi lascia, torno e mi ritrovo senza casa e senza colei nella quale avevo riposto la mia vita. Nel frattempo entra in gioco un'altra storia con un'altra lei, 2 mesi e di nuovo sola, scoppio. Ringraziando Dio a Ravenna conosco un gruppo di rinnovamento dello spirito e qui una suora laica che si prende cura di me. Troppo. Ricovero in clinica neurologica, esaurimento, non riesco più a parlare. Incontro uno psichiatra, grazie a Dio cristiano, e assieme a lui comincio a vedere dentro di me. Ma le violenze subite in età infantile sono ancora lì, comincia il mio autolesionismo, ingestione di farmaci per gridare aiuto, 8 lavande gastriche, mi rendo conto che è uno squallido gioco e ci provo sul serio, ingerisco 35 pastiglie di Largactil, un sedativo senza antidoto, semicoma. In seguito mi recido un nervo e un tendine con una lametta. In questo marasma incontro un tunisino sadico e violento, lo sposo per far sì che riesca a venire in Italia, vado in Tunisia, costui mi violenta fisicamente. Dio mi strappa anche a questo orrore. 35 anni, incontro il più grande amore della mia vita, un tossico dipendente. Con lui vivrò una storia tanto densa di amore e dolore che lo stesso dolore si muta in solo amore. Prego Dio perché non riesco a rimanere incinta, sino ad allora non avevo mai usato anticoncezionali, pensavo di essere sterile. Dopo 2 mesi rimango incinta, ero la donna più felice di questo mondo, ma lui continua a farsi e bere. Un gioco orribile del destino, caldo in psicosi da gravidanza, o io o il bambino, il medico dice l'unica strada è l'interruzione, oggi ricordo il mio bambino come un esserino informe che non ho saputo difendere. Dio dov'era? Ebbene, Dio c'era, Dio c'è. Io proclamo a gran voce che Dio mi ama. Le mie testimonianze in questa marea di dolore della sua mano le trovate nell'altro newsgroup. Dio non è un'illusione, per me è la vita. Mia madre è malata di cancro oggi, forse non ha più molta vita. Anni fa non riuscivo a starle nemmeno vicina, rivedevo l'impotenza da bambina. Oggi l'amo più di me stessa. Non la perderò più. Dio ha promesso che guarissi dal non perdono. Ha timbrato la mia voce con la sua presenza d'amore. Questo è quanto. E sino a che avrò un filo di voce, griderò che Gesù Cristo è il Signore. Un Dio d'amore che non vuole la sofferenza delle sue creature, ma che al contrario se ne sventa la maggiore. Sì, Dio è amore. Avevo posto la mia storia per condividere. Sapevo che avrei rischiato, ma non immaginavo tanta disumanità. Davvero, non c'è Dio. Non c'è nulla, non c'è neppure l'uomo. Elena. Questa email è l'email che ha postato Elena. La condizione di Elena suscita un moto di solidarietà. Quella solidarietà che scatta nel nostro cervello come patrimonio di specie quando si costruisce una unità di intenti con la persona che racconta le sue disgrazie. Ma per farlo è necessario soggettivare il dolore di Elena, una soggettivazione che implica il blocco nell'individuo di tutte le azioni che potrebbero modificare la situazione affinché altre Elena non siano più costrette a costruire la speranza attraverso la disperazione della loro esistenza. Quando qualcuno mette in atto delle azioni affinché la situazione che produce la disperazione manifestata da Elena non si produca, cessa la relazione empatica e cessa la soggettivazione del dolore che percepisce da Elena. Anche Elena stessa potrebbe superare il suo dolore analizzando il meccanismo che l'ha portata a soggettivare la speranza attraverso la disperazione. Ma se facesse questo, le aumenterebbe l'ansia e la paura di perdere quel Gesù Cristo e il Signore si trasforma nel grido di disperazione di chi è terrorizzato a cambiare il proprio stato psichico. Quando in quell'NG pubblico, che è un NG pubblico di discussione, avverto Elena che userò la sua storia come esempio nell'analisi all'8° paragrafo della Spe Salvi di Ratzinger, mi trovo sommerso di email di questo tenore. Ne prelevo una. Elena scrive: sei una testa di cazzo, verme schifoso, figlio di una buona donna. Per cui, come vedete, tutto il dolore di Elena in realtà è prodotto dalla sua capacità di relazionarsi con le persone in questo modo. Perché questa reazione? una reazione a prescindere, senza sapere né cosa avrei scritto né che cosa avrei detto, perché ciò che viene messo in discussione è il Dio onnipotente che si chiama Elena, e la disperazione di onnipotenza che io ho messo in discussione. Io non la considero una persona che ha idee diverse o una visione diversa della vita, ma una persona malata, una disperata, che investe l'intera sua sfera emotiva in un delirio di onnipotenza che identifica in un'immaginazione che chiama Gesù o Dio. Quanti morti, quanti stermini ha fatto nel corso della storia questo delirio disperato, prima che si iniziasse a confinarlo nelle problematiche psichiatriche. È la disperazione di Ratzinger che è calata nelle persone e rese le persone incapaci di affrontare la loro vita perché schiave di una morale imposta, possono finalmente diventare le vittime sacrificate al suo Dio, in quanto la loro incapacità e impotenza le rende schiave della fede e della speranza. Come chi gioca al lotto, l'apparato cerebrale che si attiva è lo stesso e si soddisfa con dosi di eroina o dosi di sottomissione emotiva alla speranza. Ratzinger non condanna la schiavitù che la Chiesa Cattolica ha elevato a manifestazione e volontà del suo Dio, né condanna i campi di sterminio che la Chiesa Cattolica ha sempre esaltato, vedi quello di Carlo Magno e dei 4.500 pagani sassoni, e nemmeno l'uso della galera o della tortura che la Chiesa Cattolica e i cristiani usavano e che per loro erano sacri. È difficile per la Chiesa Cattolica ottenere le condizioni affinché le masse diventino come tante elene, se non costruendo delle condizioni di vita atroci che si possono ottenere nelle famiglie cristiane, ma soprattutto attraverso l'uso della galera, dei campi di sterminio e della schiavitù imposta all'intera società. Quell'ideologia assolutista che Ratzinger contrappone continuamente al relativismo costituzionale o al relativismo della Carta dei diritti fondamentali dell'ONU, proprio dell'ONU, delle Nazioni Unite. Ciò che la Chiesa Cattolica sa perfettamente è che quando si mettono in atto delle azioni per rimuovere le condizioni che generano la disperazione, schiavitù, campi di sterminio, galera, la stessa famiglia cristiana, la compassione nei confronti di chi soffre si attenua, sparisce, per sostituirsi alla compassione per chi agisce per lo stesso intento. In quel momento non sei più in grado di costruire miseria, chiedendo alle persone di soffrire della miseria che hai costruito. Nel momento in cui chiedi all'insieme sociale di soggettivare il tuo dolore, il tuo rattrapimento su te stesso, diventi il nemico da colpire, diventi colui che si erge a padrone, che impone all'insieme di organizzarsi in funzione del tuo dolore. Sei l'individuo immediatamente sei individuato immediatamente come colui che ha costruito e usa la miseria e la sofferenza per i propri propositi, sia che questa miseria l'abbia costruita in e per se stesso, sia che l'abbia imposta ad altri, vedi missionari cristiani. Quando avvertiamo i rivolgimenti sociali o le rivolte sociali, il pietismo veniva spazzato via, anche negli atteggiamenti degli individui. Per questo motivo, nella storia, ogni volta che si sono cambiate le condizioni di vita delle persone, si è sempre combattuto la Chiesa Cattolica. E ogni volta che migliori condizioni di libertà venivano raggiunte, la Chiesa Cattolica e i cristiani hanno sempre aggirato le regole per continuare ad imporre miseria. Imporre miseria e disperazione significa costringere le persone a soggettivare la loro speranza, ma solo se le persone non hanno nessuna speranza di modificare il loro stato fisico presente. Afferma Ratzinger nell'ottavo paragrafo: essa si è mostrata soprattutto nelle grandi rinunce, a partire dai monaci dell'antichità fino a Francesco d'Assisi, e alle persone del nostro tempo che nei moderni istituti e movimenti religiosi per amore di Cristo hanno lasciato tutto per portare agli uomini la fede e l'amore di Cristo, per aiutare le persone sofferenti nel corpo e nell'anima. Lì la nuova sostanza si è comprovata realmente come sostanza dalla speranza di queste persone toccate da Dio. È scaturita speranza per altri che vivevano nel buio e senza speranza. Lì si è mostrato che questa nuova vita possiede veramente sostanza, ed è una sostanza che suscita vita per altri. Per noi che guardiamo queste figure, questo loro agire e vivere, è di fatto una prova che le cose future, la promessa di Cristo, non è soltanto una realtà attesa, ma una vera presenza. Egli è veramente il filosofo e il pastore che ci indica che cosa è e dove sta la vita. Questo dice Ratzinger. Innanzitutto, l'affermazione di Ratzinger è un falso storico. Francesco d'Assisi era un criminale, usato da Ratzinger, dal Ratzinger del tempo, per aggredire militarmente le persone. Tutti i movimenti del libero spirito, 10 li bruci vivi e uno lo usi. Colui che usi, Francesco d'Assisi, è responsabile di tutti quelli che nel frattempo e attraverso lui hai fatto bruciare vivi. Non si tratta soltanto dei catari, degli albigesi, dei valdesi, ma di tutti i movimenti che fra il 1100 e il 1300 hanno spinto gli esseri umani ad uscire dall'orrore cattolico. Proprio per preservare il criminale Francesco d'Assisi, la Chiesa Cattolica ha provveduto a distruggere ogni biografia in circolazione per far circolare solo la sua versione. Mecco Sacconi, o Domenico Savi, non è forse stato bruciato vivo grazie all'uso di Francesco d'Assisi? E le accuse ai begardi e alle beghine? Stuprare la storia per continuare a stuprare le persone è il desiderio e l'attività di Ratzinger nei moderni istituti e movimenti religiosi in cui si stuprano bambini, vedi le migliaia di processi in tutto il mondo, il cui fine è portare sofferenza e distruzione sociale, vedi l'attività dei missionari cattolici e l'attuale aggressione proprio con, la scrittura della Spe Salvi alle Nazioni Unite e ai loro sforzi per ricostruire il benessere sociale laddove la Chiesa Cattolica lo ha distrutto per il suo potere. La promessa del Cristo di Ratzinger si realizza là dove c'è la distruzione della società civile, dove c'è la distruzione del benessere sociale. È il significato della parabola di Gesù, che invita il ricco ad abbandonare le ricchezze e a prendere la sua croce. In quella parabola Ratzinger coglie il vero significato dell'insegnamento cristiano: ridurre la società civile in miseria, condurla alla disperazione per spacciare la sua speranza come la dose di eroina che placa la crisi di astinenza. Indubbiamente Ratzinger ha ragione sul fatto che la crisi di astinenza dell'eroinomane conduce alla speranza che la dose di eroina metta fine al suo tormento. Solo nella fede della dose di eroina la crisi di astinenza dell'eroinomane vede la promessa di Cristo, che la promessa di Cristo non è soltanto una realtà attesa, ma una vera presenza, esattamente come la prossima dose di eroina. E questo è il commento all'ottavo paragrafo della Spe Salvi di Ratzinger. Si tratta chiaramente di tutti quei paragrafi di premessa che dopo arriveranno un po' a individuare quelli che sono i mutamenti della società civile, in cui Ratzinger cerca di definire la sua speranza e la speranza cristiana, che però non fa altro che definire degli effetti di malattia psichiatrica indotta negli individui attraverso l'esaltazione dell'educazione cristiana. Ebbene, questo ottavo paragrafo di Ratzinger ci dice che se la Chiesa Cattolica non organizza una società come un campo di sterminio, come una galera, come una struttura fra le persone organizzata attraverso le relazioni schiaviste, dove lo schiavismo è con tutto il cuore e con tutta l'anima, e dove la Chiesa Cattolica ti organizza la famiglia cristiana come se fosse una galera che possiede, che usa proprietà sui figli, la Chiesa Cattolica non è in grado di costruire quelle condizioni sociali che inducono alla speranza. Soltanto la costruzione della disperazione sociale consente alla Chiesa Cattolica di produrre quegli effetti che poi fa chiamare speranza. Ebbene, questo ottavo capitolo, che si lega naturalmente a tutti gli altri, gioca sul fatto che le persone non vadano a cercare il significato di ciò che Ratzinger sta farneticando, gioca sul fatto che le persone non conoscano quelli che sono i meccanismi psicologici e i meccanismi psichici che mettono in atto le persone come risposta alle condizioni atroci che Ratzinger propone, giocando su questo, Ratzinger sta tentando di truffare l'intera società civile. In realtà, il concetto di speranza dei cristiani non è altro che un'azione depravata di distruzione della capacità dell'uomo di agire nella propria quotidianità. Ebbene, distruggere la capacità dell'uomo di agire nella propria quotidianità crea quella disperazione sulla quale Ratzinger può agire, imporre la sua fede che è frutto della sua patologia psichiatrica, trasmetterla a un altro e trasmettere la speranza in illusioni, in farneticazioni che sono un inganno volto a rubare la vita alle persone. Questo è il progetto che Ratzinger di distruzione della società civile, e l'esaltazione che fa Ratzinger della schiavitù, l'esaltazione che fa Ratzinger dei campi di sterminio, l'esaltazione che fa Ratzinger dell'uso della galera e di quanto può seminare speranza nella galera e di quanto più aberrante può fare qualcuno all'interno della nostra società. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, dedicata al commento dell'ottavo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, che continueremo, penso, i commenti ai vari paragrafi dell'enciclica di Ratzinger, perché praticamente sono 50 paragrafi, ne sono stati commentati 20, di cui il 19° paragrafo è stato commentato è doppio il commento, e vi ricordo che nel sito www.stregoneriapagana.it trovate tutti i commenti fatti dall'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, che potete naturalmente scaricarvi o che potete accedervi. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao a tutti.